Capitolo 6. L'equipaggio. Mentre il capitano Nichols saliva i gradini con passo pesante, Bonard, ritto al sommo della scala, guardava lo yacht. Doveva misurare una 30 di metri da poppa a prua e 7 od 8 da un bordo all'altro. Equipaggiato in modo modernissimo, era un vero gioiello da miliardari. Si vedeva che il denaro contava poco per quella gente. Ma quale rotta faceva? Verso quale parte del mondo era diretto? Egli ignorava persino il porto che era stato testimonio del loro imbarco notturno. Adesso Bonard, dopo il delitto al quale aveva assistito e una volta conosciuta la strana atmosfera di mistero che regnava su quella nave, non si faceva illusioni. Vatel, per evitarli a se stesso, lo aveva tranquillamente mandato contro i peggiori pericoli. Ma il battello avrebbe pur fatto scalo in qualche luogo prima di giungere al suo destino, e Carlo si disse che ne avrebbe approfittato. Aveva il denaro datogli da Manfredo, e la fuga per tornare in Francia non doveva essergli difficile. Nichols era salito e si dirigeva verso Sanchez, che era apparso al principio del ponte. «Ebbene?» gli chiese. L'uomo diede qualche spiegazione in quel suo atroce francese e Bonard credette di comprendere che uno dei marinai addetto alle macchine si era ferito gravemente ed era stato trasportato al posto dell'equipaggio. Involontariamente Carlo esclamò: «Ma non vi è un medico a bordo? Che cosa avverrà di quel disgraziato?» La collera e lo stupore si dipinsero sul volto del capitano. La sua espressione di falsa bonomia era sparita. Egli appariva adesso quel che era, un essere implacabile, insensibile a ogni sentimento, un uomo per quale l'esistenza degli altri uomini contava poco. Bonard comprese all'istante quanto fosse stata maldestra e inopportuna la sua esclamazione e cercò di rimediare. Se almeno potesse non soffrir lungamente. Lo stupore crebbe sul volto di Nichols, che finì con l'alzare le spalle, borbottando fra i denti. Che perfetto commediante! E poi, sorridendogli in modo strano, aggiunse: «State tranquillo, io ho orrore delle sofferenze altrui, come delle mie». Si volse quindi a Sanchez: «Hai provveduto a sostituirlo? Questo è l'essenziale. Va a cercarmi quell'uomo e fallo portar qui su». Il marinaio scomparve giù per l'apertura che conduceva al posto dell'equipaggio. Bonard ricordò che il capitano gli aveva raccomandato di non avventurarsi mai in quella parte del bastimento e una viva curiosità si impadronì di lui. Che cosa poteva esservi lì sotto? Ma non ebbe campo di abbandonarsi ad alcuna deduzione, perché Sanchez ricomparve, tenendo un uomo per i piedi, mentre un altro marinaio lo afferrava per la testa. Avanzarono e deposero il ferito ai piedi del capitano. Costui osservò l'uomo, che a sua volta lo guardava con occhio atono, quasi incosciente, di quello sguardo che aveva tanto stranamente impressionato Bonard quando lo aveva sorpreso negli occhi di coloro che avevano ucciso Manfredo Vatel. Quello sguardo lo ritrovava adesso in quel ferito, ma era incapace di analizzare l'impressione indefinibile che esso produceva in lui. In quel suo gergo spaventoso, Sanchez affacciò l'ipotesi che il disgraziato avesse una gamba spezzata. «Una gamba rotta, dici? Adesso vedremo. Mettilo in piedi». «Ma...» Sanchez ebbe un'indecisione mentre il suo compagno rimaneva muto, considerando uomini e cose d'uno sguardo assente. «Su, fa presto!» E voltatosi a Carlo, Nichols disse: «Io sono come San Tommaso, voglio rendermi conto di tutto da solo». Il modo di cui voleva servirsi il capitano per assicurarsi che la gamba di quell'uomo fosse rotta era inumano, e Bonard dovette far forza su se stesso per apparire impassibile. Sanchez e il marinaio sollevarono il ferito, tenendolo sotto le ascelle, e lo drizzarono sui suoi piedi. Poi, di colpo, si fecero da parte abbandonandolo. L'uomo cadde riverso, cacciando uno spaventoso grido di dolore. Carlo ebbe la forza di non voltare la testa. Il suo sguardo seguì l'uomo, che gemeva flebilmente, disteso ai suoi piedi, ed egli sentì crescere in sé il turbamento. Negli occhi di quel miserabile non era alcun sentimento umano, e il volto di lui, contratto in un'orrenda smorfia, non rifletteva la menoma intelligenza. «Allora? Siete convinto adesso?» «Che quest'uomo non è più buono a nulla? Dovrei essere cieco per non ammetterlo», borbottò il capitano burberamente, senza rilevare il tono aggressivo di Bonard. «E come farete per curarlo?» «Curarlo? Ma, a meno che non possiate farlo voi, io vi confesso che una tal cosa non mi è neppure passata per la testa». Fece una pausa, come attendendo, poi concluse. «No, voi non avete nulla di Esculapio? Ebbene, ricorreremo allora ai grandi mezzi. Poiché quest'uomo è ormai incapace di far nulla e poiché noi non abbiamo il potere di risanarlo, la conclusione è semplicissima». Sanchez attendeva gli ordini del suo capo senza impazienza. «Via, è maturo per l'infermeria, presto!» ordinò Nichols con voce stranamente calma. Quel che accadde dopo, Carlo lo vide coi suoi propri occhi e credette di sognare. Prima che fosse rinvenuto dallo stupore, Sanchez e il suo compagno avevano afferrato brutalmente il ferito e lo avevano proiettato in mare con un sol lancio. Il tonfo nell'acqua gli dimostrò che non sognava. Egli si precipitò contro il bordo, seguito da Nichols, da Sanchez e dal marinaio. Lo yacht filava a una ventina di nodi e si allontanava rapidamente dal punto in cui l'uomo era caduto. Ma ebbero il tempo di vederlo tornare a galla, dibattersi disperatamente e poi sparire per sempre. Tutto questo si era svolto con tale rapidità che Carlo era stato incapace di riflettere. Mille pensieri confusi lo agitavano, ma uno lo dominava, consigliandogli di rimaner calmo, di non rivelare la tempesta dei sentimenti che turbinavano in lui. Aveva constatata una volta di più la incredibile crudeltà dell'uomo alla mercé del quale egli si trovava, e aveva potuto farsi un'idea dello stato di totale incoscienza in cui si trovavano gli uomini dell'equipaggio. Perciò, se teneva alla vita, doveva corazzarsi di indifferenza, ricacciare i suoi più nobili sentimenti, dimenticare se stesso. Non doveva, non poteva essere che Manfredo Vatel, ridivenuto padrone di se stesso, ebbe il coraggio di volgersi a Nichols e di dirgli: «È questa l'infermeria? Quando sarò ammalato mi guarderò bene dal dirvelo». Il capitano sorrise. «Che cosa dite? La vostra vita è troppo preziosa perché io ricorra per voi a tali rimedi». E si allontanò seguito da Sanchez e dal marinaio. Bonard provò un vero sollievo nel trovarsi solo. L'obbligo di fingere e di mentire gli pesava e le sue apprensioni si erano ingigantite al punto da fargli sentire il bisogno di riflettere e di ritrovar se stesso per dominarle. A poco, davanti a quel mare infinito, sotto la volta del cielo purissimo, una certa fatalità subentrò in lui, attenuando i suoi timori, spingendolo ad occuparsi soltanto della sua vita materiale, senza preoccuparsi dell'avvenire, per non pensare che all'immediato presente. Dopo aver fatto colazione nella sala del quadrato degli ufficiali, Carlo si era ritirato nella sua cabina e per prima cosa si era messo a esaminare il contenuto della valigia di Manfredo Vatel, divenuta oramai la sua, nella speranza di trovarvi qualche oggetto o qualche documento che potesse illuminarlo sulla sua nuova personalità. Non trovò nulla, e dopo aver rifatta la valigia, si gettò sulla cuccetta meditando sulla stranezza della sua situazione. Dopo Nichols, era Sanchez l'unico uomo che sullo yacht gli si fosse in parte rivelato. Aveva anche veduto Pedro al timone, ma non gli aveva parlato. Gli era sembrato tuttavia che avesse un aspetto meno patibolare del suo compagno. Se avesse parlato un linguaggio più comprensibile di quello del portoghese, avrebbe potuto cercare di renderselo amico, per quanto fosse da presumere che Nichols gli avesse imposto il silenzio. Di quale strano potere disponeva dunque Nichols per ispirare un tale terrore ai suoi uomini? Con quali mezzi era giunto ad asservirseli tanto completamente da sopprimere in essi ogni reazione, anche la più legittima? Bonard sentiva appesantire attorno a sé invisibili forze che non conoscevano ostacoli e che alla minima resistenza lo avrebbero spezzato. La porta della vicina cabina batté. Certo, Sanchez aveva dato il cambio a Pedro al timone, a meno che non fosse stato lo stesso capitano a prendere la guida della nave. Bonard si alzò e uscì nel quadrato. Per qualche istante ascoltò esitando il rumore che faceva Pedro in cucina. Poi si avvicinò alla porta e bussò. Subito l'uscio si aprì e Pedro guardò interrogativamente colui che veniva a disturbarlo. Ma la sua fronte si spianò. Il volto aperto e sorridente di Bonard doveva averlo rassicurato. Il marinaio parve imbarazzato e senza rispondere si trasse da parte. Carlo entrò e richiuse la porta dietro di sé. La cucina era piccola, ma bianca e netta. Dopo aver dato un'occhiata in giro, l'attenzione di Bonard ritornò a Pedro. Basso e tarchiato, costui doveva essere più giovane di Sanchez. Il suo volto, dall'ovale quasi perfetto, dalla pelle abbronzata al sole dei tropici, dagli occhi neri assai profondi, dalla fronte alta sotto i capelli neri e ricciuti, ispirava simpatia. «State lavorando?» chiese Bonard per rompere il silenzio. «Come vedete?» «Oh, qui non c'è mai un minuto di riposo. Me ne sono accorto. E mi dispiace, perché con voi avrei potuto almeno conversare un poco, mentre Sanchez non capisce neppure una parola di francese. E la vita non è davvero divertente su questo yacht». «Così presto? Siete appena arrivato e il primo giorno di viaggio già vi sembra interminabile. Eppure dovete sapere quanto me che ogni viaggio dura da 25 a 30 giorni». «Accidenti!» Bonard non si aspettava un viaggio tanto lungo e dovette dominarsi per non manifestare la propria amara sorpresa. Aveva compreso che se non si fosse scoperto, avrebbe potuto trarre da quell'uomo altre utili informazioni e non volle insistere al primo approccio. Salutò il marinaio e uscì dalla cucina. Nel quadrato si trovò davanti Nichols che lo osservava. «Voi ispezionate le cucine adesso? Che male c'è, capitano? Se ho potuto constatare che tutto è impeccabile sulla vostra nave». Il capitano alzò le spalle ed entrò nella propria cabina. Dopo un istante di incertezza, Bonard salì sul ponte. In fondo si sentiva rassicurato. Fin quando lo avesse creduto Manfredo Vatel, Nichols non avrebbe mai fatto nulla contro di lui.